Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Amici di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento quindicinale con Allargare gli Orizzonti. Oggi parliamo di un seminario che si svolgerà domenica 19 novembre presso il monastero benedettino di Santa Cecilia in Trastevere, dal titolo Scelte monastiche oggi, possibili significati. Questo seminario è organizzato dall'Associazione All'Aperto, percorso interreligioso di ricerca nell'amicizia, ed è con noi uno dei promotori appunto di questa associazione, il dottor Luigi De Salvia. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Allora, dicevamo All'Aperto, come nasce questa associazione e perché questo nome?
Sì. Dunque nasce dopo una serie di incontri interreligiosi che abbiamo svolto presso l'ospedale oftalmico. L'iniziativa era partita insieme anche con il cappellano dell'ospedale, con Don Sergio Mangiavacchi, al quale mando il mio saluto perché è una convalescenza per una situazione che era diventata difficile, invece che sta molto migliorando. Questi incontri sono iniziati oltre 2 anni fa e dopo una conoscenza che si è andata approfondendo con altri amici di altre religioni, si è concordato di costituire proprio questa associazione per approfondire l'amicizia e la conoscenza reciproca ai vari livelli. All'Aperto proprio vuole indicare questo, cercare di togliere barriere, cercare di togliere eccessive preoccupazioni reciproche, diffidenze, eccetera, e quindi costruire il dialogo proprio sulla chiarezza e su una conoscenza autentica dell'altro.
Questo incontro, questo seminario di domenica è un po' come la terza tappa di un percorso che è già cominciato, no? Durante l'anno.
Sì, infatti è il terzo dei seminari che abbiamo promosso. E il primo è stato nel mese di marzo presso la Grande Moschea di Roma sul tema Dio Clemente Misericordioso. Poi nel mese di aprile presso l'Istituto Culturale Ebraico Il Pitigliani di Roma c'è stato un secondo seminario sul versetto del Levitico amerai il prossimo tuo come te stesso. E diciamo, ecco, noi come associazione homeless, direi così, abbiamo il vantaggio di andare a visitare gli altri che ci accolgono sempre con molta disponibilità e confrontarci con loro, scambiarci le ricchezze reciproche, spirituali, culturali, eccetera. In particolare il tema di questo seminario volevamo da una parte approfondire il monachesimo, che è una realtà così importante nella storia, in particolare la nostra storia cristiana, ma anche ci sono altre situazioni, altre condizioni di vita monastiche in altre religioni, e quindi ci auguriamo che ci sia un'interazione, uno scambio, che cosa può esserci di comune al di là delle diversità.
Lei ha detto che cercate appunto ospitalità in diversi luoghi. Noi siamo andati proprio ieri a trovare, diciamo, la padrona di casa di questo incontro di domenica, cioè la badessa del monastero di Santa Cecilia, Madre Maria Giovanna Valenziano. Siamo con Madre Maria Giovanna Valenziano, badessa del monastero di Santa Cecilia, dove si svolgerà appunto l'incontro All'Aperto, Scelte monastiche oggi, possibili significati. E secondo lei, Madre Giovanna, la scelta monastica è proponibile oggi?
Penso che sia proponibile oggi più che mai, proprio perché viviamo un tempo di frammentazione, di lacerazione e siamo in una svolta epocale. Penso che sia proponibile una scelta che richiama l'unità, l'attenzione verso l'unità e verso Cristo, centro e tutto della vita.
La scelta che lei ha fatto alcuni anni fa, e secondo lei può essere riproposta ad una ragazza di oggi? Cioè, un giovane può ancora trovare del fascino in questa scelta?
Penso proprio di sì, proprio per quello che dicevo prima, per questa tensione verso l'unità che propone la scelta monastica. e che oggi è valida proprio perché c'è una grande sete di spiritualità, a volte espressa in modi strani, però c'è certamente questa sete di spiritualità, questa tensione, forse non trova una risposta adeguata nella nostra testimonianza di cristiani, e perché mancano punti di riferimento, c'è una crisi di valori che già si notava 20-30 anni fa, ma che adesso è molto più accentuata. Ma proprio perché è più accentuata, allora se un ragazzo, una ragazza di oggi riesce a cogliere che la tensione verso l'unità, la tensione, la ricerca di Dio, la tensione verso Cristo, tutto è centro della propria vita, cioè diventa veramente fondamentale, e allora può intraprendere senz'altro questa scelta.
Uno dei problemi che viene spesso denunciato nella società di oggi, in particolare appunto nel mondo dei giovani, è quello della solitudine. In che maniera una scelta monastica può essere una risposta a questo problema?
La scelta monastica è una scelta di comunione, alla quale però si può arrivare soltanto attraversando un momento di solitudine ben vissuto, cioè il momento del rientro in se stessi per ritrovare se stessi. È quello che ha fatto il nostro Santo Padre Benedetto quando è deluso dalla Roma del suo tempo, dove era venuto per studiare e aveva trovato appunto una crisi di valori analoga a quella che viviamo oggi. Era andato via da Roma, è andato verso Subiaco, verso lo Spego di Subiaco, dove è vissuto solo con se stesso, come ha scritto San Gregorio Magno, e avendo ritrovato se stesso e quindi il suo giusto rapporto con Dio, ha poi intrapreso una strada di comunione ed è diventato luce per il mondo.
Questo incontro si propone come un percorso interreligioso di ricerca nell'amicizia. Sono invitati, lo ricordiamo, esponenti della religione induista, buddista, musulmana, ebraica. E che significato ha per lei questo incontro e soprattutto l'accoglienza appunto di tutte queste diverse culture, esponenti di queste diverse culture e religioni all'interno di un monastero benedettino?
Innanzitutto ha il significato dell'accoglienza, dell'ospitalità, che è uno dei valori fondamentali della regola benedettina. E quindi nel momento in cui mi è stato proposto di accogliere questo gruppo di persone appartenenti a culture diverse, a religioni diverse, ho subito accettato la proposta proprio perché ci dava la possibilità di vivere l'ospitalità benedettina. E poi ha il significato di conoscerci, che penso sia molto importante per il dialogo interreligioso oggi.
Il tema, o meglio il titolo di questo incontro è All'aperto. Che significato ha per lei?
E ha il significato dell'apertura allo spirito, alla novità dello spirito, che è fondamentale per la scelta monastica. E il monastero, deve essere aperto all'azione dello spirito, alla novità dello spirito. Lo spirito non può essere mai chiuso, ristretto, perché soffia dove vuole, come vuole.
Lei è diventata suora, ha fatto questa scelta 27 anni fa. Che cosa è cambiato da allora? Che cosa è rimasto uguale ad allora?
È rimasto uguale la ricerca di Dio, la tensione verso la ricerca di Dio, la ricerca della sapienza, perché io avevo studiato prima filosofia e quindi ero proprio innamorata della sapienza e questa ricerca filosofica a un certo punto è È cambiata nel senso che ho capito che era il caso di cercare la sapienza con la S maiuscola, e da quel momento mi sono messa su questa strada e non è cambiato nulla in questo senso. Sono cambiate le cose che ho fatto, cioè i ruoli che ho svolto. Adesso sono abbadessa, quindi il ruolo che svolgo oggi non è quello di 10 anni fa. Però è rimasto sempre questa tensione verso la sapienza.
Grazie allora a Madre Maria Giovanna Valenziano, l'abbadessa del Monastero di Santa Cecilia, dove si svolgerà, lo ripeto, domenica 19 novembre, l'incontro all'aperto, percorso interreligioso di ricerca nell'amicizia, sul tema scelte monastiche oggi, possibili significati. Grazie di essere stata con noi.
Grazie a lei per l'opportunità che mi ha dato. Mi aspetto che questo incontro sia ricco di frutti per tutti i partecipanti e per la nostra vita.
Grazie ancora allora a Madre Maria Giovanna Valenziano. Torniamo quindi in studio a parlare con il dottor Luigi De Salvia. Madre Giovanna sarà la prima ad intervenire, non
sì.
Proprio domenica sarà lei ad aprire i lavori di questo, certo. Di questo seminario. Chi sono gli altri ospiti? E dicevamo appunto si tratta di un incontro tra anche diverse religioni, quindi a quali religioni e culture appartengono?
Sì, gli altri ospiti... Alcuni, come Swami Niyamsananda e Rav Ariel Di Porto, fanno parte del comitato promotore dell'Associazione all'Aperto. E gli altri invitati sono amici con i quali abbiamo già uno scambio da tempo sul piano della ricerca religiosa, e condividiamo con padre Bruno Secondin, per esempio, la Lectio Divina qui alla Traspontina, eccetera. Ecco, ci sono varie occasioni che ci hanno unito, sì.
Uno degli aspetti più affascinanti, credo, proprio della vita monastica, soprattutto per i più giovani, uno degli aspetti che maggiormente li fa avvicinare a questo mondo, è l'armonia e la bellezza dei loro canti. E volevamo ascoltare allora un brano che è attribuito alle trappiste di Vittor Chiano, appunto, ed è musicato, un brano famosissimo della letteratura italiana, cioè la preghiera alla Vergine di San Bernardo di Dante Alighieri, dal Paradiso di Dante Alighieri. L'ascoltiamo allora dal gruppo Armonioso Incanto. ed era appunto la preghiera alla Vergine di San Bernardo dal Paradiso di Dante Alighieri, attribuito alle trappiste di Vittor Chiano. E tra i relatori dell'incontro appunto di domenica prossima c'è anche Don Mario Torcivia, teologo, che è nostro ospite al telefono. Buongiorno e benvenuto in trasmissione.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Dunque, lei domenica parlerà in particolare delle nuove forme di comunità monastica. Intanto, come mai è venuto a crearsi questo fenomeno?
Ma guardi, il fenomeno ha parecchie cause. Narra dal dopoconcilio, nel momento in cui c'è stato un certo, diciamo, cambiamento in ordine al vissuto ecclesiale, che ha comportato anche la scelta di creare delle modalità nuove all'interno della grande tradizione monastica, che tenesse in considerazione un po' sia la centralità della Chiesa locale, così come il Concilio Vaticano II lo aveva appunto evidenziato, sia tenesse conto anche quelli che erano i nuovi fermenti della società. Penso al fatto che queste nuove comunità miste sono queste nuove comunità monastiche sono miste, quindi anche la presenza di uomini e donne insieme, sia una certa sobrietà di vita, sia una certa snellezza nelle strutture, sia il ritorno alla Sacra Scrittura come appunto fonte e ancoraggio dell'intera vita monastica. Ecco, alla luce un po' di queste realtà che erano nell'aria, e molte di queste erano già state realizzate anche in Europa, anche in Italia ci sono stati dei fondatori che hanno dato vita a queste nuove comunità monastiche, che, ripeto, sono perfettamente ancorate alla tradizione monastica, però hanno scelto di non far parte di quello che è l'ordo monastico tradizionale canonicamente inteso, ecco perché si chiamano nuove, e hanno fatto sì che fossero appunto delle nuove in assoluto comunità, perché di fatto hanno scelto un maggiore inserimento nella chiesa locale. Ecco, non appartenere alla tradizione monastica, ma nello stesso tempo essere pienamente inseriti nella chiesa locale, perché sia la chiesa locale è la depositaria di tutti i carismi dello spirito. Ecco, un po' questo in generale su questo nuovo fenomeno.
Sì, quali sono le principali, ecco, nuove comunità monastiche?
Ma guardi, io ho fatto anche una mia ricerca in ordine al dottorato. La maggior parte di queste comunità, ne ho censite 18 nel 2000, sono nel nord Italia e nel centro Italia. Forse le più famose sono la comunità di Bose e la comunità della piccola famiglia dell'Annunziata, fondata da Don Dossetti in Emilia, e la comunità dei figli di Dio fondata da Don Barsotti. Un po' queste sono forse quelle più numerose. Altre sono più piccole per entità, per numero, anche per storia e per conoscenza, però nel loro vissuto, dove sono situate, in Lombardia, in Veneto, in Emilia, in Toscana, rappresentano per la diocesi, a volte anche per la regione, un altro punto di riferimento. Ecco, non nessuna opposizione e contrapposizione con le realtà monastiche tradizionali, ma un altro punto di riferimento che vede, ecco, parecchie persone che le frequentano, che stanno con loro, che pregano con loro, che si sentono accolti. Quindi un ulteriore dono che lo Spirito ha suscitato all'interno della Chiesa italiana.
Ma lei ha l'impressione che perlomeno alcune di queste comunità si siano ispirate in maniera specifica ad una regola?
Guardi, anche a livello delle regole il panorama è variegato, perché ci sono quelle che si sono ispirate a precise regole, come ad esempio la regola pacomiana, la regola basiliana, la regola anche benedettina, attingendo anche dalla regola di Francesco. Altre hanno inventato anche delle regole, appunto rifacendosi sempre a queste tradizioni monastiche grandi, hanno inventato altre regole, come la comunità di Bose, che ha una sua propria regola, o come la stessa comunità fondata da Dossetti e le altre diramate da questa stessa comunità, che hanno anch'esse una loro regola. Quindi è un rifarsi così alla tradizione monastica grande, è un riandare alle fonti, è un leggere ciò che Basilio, ciò che Pacomio, ciò che Benedetto, ciò che anche i cistercensi hanno scritto, e su questa base, alla luce di questa grande riflessione monastica, hanno cercato di realizzare, di fatto sono riusciti anche ad avere una loro regola, che però tenesse conto delle mutate, ovviamente, esigenze. Cioè la scelta e la sfida di queste nuove comunità è stata quella di prendere lo spirito della tradizione monastica e cercare di viverlo, di realizzarlo, di concretarlo nel qui ed ora del nostro vissuto della fine del XX secolo e ora all'inizio del XXI.
In che modo appunto le nuove comunità possono essere una proposta avvincente per i giovani di oggi?
Ma guardi, più che proposta vincente, io le dicevo, è una modalità altra. Ecco, il panorama ecclesiale è sempre variegato, le persone, ci sono quelle che cercano il monastero tradizionale, che sono anche la grande abbazia, luogo alto, direbbero i francesi dove andare, ci sono altre che scelgono invece anche un'architettura più semplice, più snella, dei rapporti più snelli, dei rapporti interpersonali, un'assenza di clausura perché ci possa essere l'incontro col monaco, con la monaca, la possibilità di stare insieme, di pregare insieme, anche questo una liturgia accessibile, molte di queste comunità non hanno il gregoriano, la maggior parte ha scelto di vivere anche una preghiera sobria, facilmente comprensibile. Allora ecco, più che dire vincente, è come dire una modalità che esiste, nuova, che fa sì che ci siano diverse persone che si trovino bene, ecco, anche persone non credenti, molte di queste comunità sono diventate punto di riferimento anche per non credenti perché hanno colto la ricerca dell'umano, la ricerca appunto di quelle domande che stanno sempre nel cuore dell'uomo, e lì in quei posti non si sentono delle risposte, delle ricette così preconfezionate, ma capiscono che c'è un camminare insieme, capiscono che c'è una volontà di ricercare insieme, pur magari nella differenza in ordine alla fede. Allora tutto questo fa sì che possono diventare dei luoghi, e sono diventati dei luoghi dove, ecco, parecchie persone, ripeto anche non credenti, si trovano bene, si sentono accolti, sentono che il tratto umano è veramente qualitativamente buono, sentono che la preghiera è buona, sentono che il luogo parla di Dio, che i rapporti tra le persone, ecco, traducono questo che è veramente, diremmo noi, ecco, l'amore di Dio che lega sempre le persone tra di loro.
L'incontro di domenica vuole essere anche l'occasione, appunto una tappa se non altro, in un percorso interreligioso. In che maniera secondo lei una scelta appunto monastica, o comunque appunto queste nuove comunità monastiche, rappresentano una tappa importante nel confronto e nella conoscenza con...
Ma guardi, il monachesimo da sempre è stato un luogo di incontro anche per persone appunto appartenenti non solo a diverse confessioni cristiane, sia ortodossi, protestanti, cattolici, anglicani, sia all'interno di un percorso più ampio quale quello interreligioso. È significativo che, ecco, anche alla luce di convegni, ma di scambi che esistono, queste stesse comunità, alcune di queste comunità abbiano ottimi rapporti sia con le altre confessioni cristiane, sia anche con membri di altre religioni. Perché? Perché il discorso monastico poi di fatto accomuna, perché le domande che sono presenti nel cuore di chi fa la scelta monastica di fatto è sempre la ricerca del Signore, è sempre la ricerca di una essenzializzazione della vita, è sempre una ricerca di un'autenticità, ecco, nel cammino spirituale. Allora queste sono costanti antropologiche che di fatto fanno sì che persone anche appartenenti ad altre religioni si ritrovino, si sappiano individuare dei punti in comune, anche se magari i cammini saranno differenti, però il monachesimo in questo può giocare sempre un buon ruolo, perché di fatto fa incontrare, e al di là, ripeto, anche delle appartenenze ecumeniche o religiose, ci si accorge che autenticamente si vuole cercare il Signore, autenticamente si vuole cercare Dio, autenticamente si vuole fare un cammino religioso.
Grazie allora a Don Mario Torcivia, teologo, uno dei relatori dell'incontro, lo ricordiamo, di domenica 19 novembre al Monastero Benedettino di Santa Cecilia in Trastevere, sul tema scelte monastiche oggi, possibili significati. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Dunque, dottor De Salvia, ancora un'ultima battuta, lei che cosa si attende da questo incontro di domenica?
Mi attendo che si possa andare un po' in profondità su queste tematiche, perché molto spesso si rimane sui luoghi comuni, insomma si rimane così
un po' all'esterno del problema,
certo, dice, sì. E che questo avvenga in modo fecondo anche con l'interazione con i rappresentanti di altre religioni. Fra l'altro abbiamo voluto inserire vari intermezzi musicali per creare un clima che renda, diciamo, un clima di armonia.
Certo, di armonia, e poi anche di una lingua che appunto è comprensibile da tutte le varie culture e tradizioni. Infine, allora abbiamo detto l'appuntamento di domenica 19 novembre, ma c'è un ulteriore appuntamento per dicembre, giusto?
Sì, grazie proprio alla sensibilità di Madre Maria Giovanna, è il 17 dicembre, domenica 17 dicembre, nel pomeriggio alle 17, si terrà un concerto così per un Natale condiviso, e avrà, diciamo, il tema sarà un po' basato su et in terra pax hominibus, e saranno invitati i rappresentanti di altre religioni.
Ed è la pace quella che auguriamo veramente, certo, a tutti gli uomini. Grazie allora al dottor Luigi De Salvia. Noi con questo chiudiamo il nostro appuntamento di oggi. Ringrazio naturalmente anche i miei ospiti, don Mario Torcivia e madre Maria Giovanna Valenziano. E vi dicevo, chiudiamo così il nostro programma odierno. Vi do appuntamento con Allargare gli orizzonti tra 15 giorni.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.